tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Addio Rammstein tra le novità di Radio Rock che potete votare sul sito www.radiorock.it. Buongiorno a tutti voi da parte di Marco Muscarà, ben trovati in questo lunedì mattina. Inizia la quarta ora del The Rock Show, anche quest'oggi purtroppo senza Emilio Pappagallo, a cui mandiamo un abbraccio e che tra poco insomma sarà di nuovo in diretta con voi, ma come ogni lunedì e insomma quest'oggi ci siamo presi questo compito ambizioso con Marco Biondi di seguire una cinquantina circa di anni di musica. Lo faremo tra pochissimo con tanti ospiti. Intanto buongiorno Marco Biondi.
Buongiorno a te Marco, come mi sentite?
Tutto bene, ti sentiamo, come va? Com'è questo lunedì mattina?
Bene, dai, abbastanza bene, risveglio di lunedì mattina, insomma. Però, come dicevi te, abbiamo un progetto ambizioso di non raccontare, perché da 50 anni che non ce la faremo, però siamo qui per celebrare quelli che sono 50 anni di un'etichetta italiana, un'etichetta discografica fondamentale per la cultura rock e per la musica rock per l'Italia, cioè la Cramps Records, fondata nel 72 e appunto nel 2022 si festeggiano i 50 anni, ma un evento molto importante, ne parleremo adesso con il nostro primo ospite, avverrà il 6 aprile del 2023, organizzato da Roberto Manfredi che abbiamo al telefono. Roberto!
Ciao Roberto!
Buongiorno, buongiorno a voi. Mi sentite?
Buongiorno a te, come stai? Sì, ti sentiamo molto bene. Tu ci senti?
Sì, sì, benissimo, sono già al secondo caffè, poi bello svegliarsi con i tedeschi, forse per festeggiare l'uscita della Germania dai mondiali.
Sì, 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 c'è stato un momento meraviglioso nel quale Costa Rica e Giappone stavano passando il turno. Non parleremo però di sport questa mattina con te Roberto, parleremo di questo evento del 6 aprile 2023 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Si festeggiano questi, insomma, si ricordano e si parlerà di questi 50 anni di Cramps Record. Che evento sarà? Ce lo vuoi un attimo raccontare? Capisco che insomma chiederti poi di riassumere in pochi minuti tanto tempo di storia sia un po' complicato, però che tipo di evento sarà?
Dunque, innanzitutto, guarda, gli anniversari non è uno solo, ma sono addirittura 5. Oh. Quindi cerco di sintetizzare. Innanzitutto c'è il mezzo secolo della Cramps, come voi avete detto, il mezzo secolo del primo disco degli Area, Arbeit macht frei, che fu uscito nel 73 ma fu registrato nel 72. Poi c'è il 50 anni, mezzo secolo di Pollution, di Battiato, a cui Gianni Sassi era il suo art director. Poi c'è il 45ennale di John Cage, del primo tour di John Cage, che Sassi vendette come se fosse un concerto rock, in realtà era musica contemporanea. E poi alla fine, a marzo, ci sarà il trentennale della scomparsa di Gianni Sassi. Il Comune di Milano dedicherà un'intera passeggiata a City Life a nome di Gianni Sassi, accanto alla via di Demetrio Stratus. Quindi insomma, tutti questi anniversari condensati in una botta sola, abbiamo pensato di fare un meraviglioso concerto unico, straordinario, senza repliche, con la partecipazione praticamente di tutti gli artisti Cramps ancora oggi viventi, che sono Patrizio Fariselli, Area Open Project, poi c'è Andrea Teach, che fece un album con la Cramps, Lucio Fabbri in quintetto, che farà dei pezzi dedicati a Finardi e Demetrio Stratos, Alberto Camerini, Carlo Boccadoro, che farà un omaggio a John Cage, Eugenio Finardi con un omaggio a Gianni Sassi, tutto presentato da Joe Squillo. Quindi 2 ore e mezza di concerto unico e straordinario, che non è mai successo in Italia prima d'ora, insomma. Quindi sarà, esatto, un racconto, ecco, bello, detto... lungo e meraviglioso.
Hai in detto giustamente 5 anniversari, sì. Roberto, che hanno un comune denominatore, appunto, che è Gianni Sassi. Vogliamo dire 2 parole sulla figura di Gianni Sassi, Roberto?
Ma guarda, Gianni Sassi era un rivoluzionario pazzesco. La cosa bella, io sto facendo un docufilm anche su di lui, con la partecipazione di tutti gli artisti Cramps, E il bello è che Finardi diceva: guarda, Gianni Sassi non sapeva niente di musica, però il bello, come sua natura di discografico, era che lasciava agli artisti la completa libertà di fare quello che si voleva. Lo stesso mi ha ricordato Alberto Camerini, eccetera, Gio Squillo. Quindi, insomma, devo dire che Gianni Sassi è stato un rivoluzionario, perché è quello che ha creato praticamente l'etichetta indipendente nella musica più varia, più completa, rock compreso, insomma. Fondò anche un consorzio di comunicazione sonora insieme a Franco Mamone, che allora produceva la PFM, e tanti altri, a Nanni Ricordi, che produceva l'etichetta Ultima Spiaggia, per lanciare sul mercato una congregazione di 5-6 etichette indipendenti. Quindi, insomma, è stato veramente un rivoluzionario.
Roberto, se prima di andarci poi ad ascoltare proprio qualcosa di quel periodo, se dovessi però spiegare, no? Radio Rock ha anche ascoltatori molto giovani, ventenni, che quindi, insomma, no, magari sentono parlare di quel periodo degli anni 70, 80 e ne hanno solo sentito magari appunto parlare dai propri genitori. Se dovessi però spiegare quanto la Cramps Record è stata rivoluzionaria, in due parole, a un ventenne di oggi, che cosa gli potresti dire?
Guarda, Gianni Sassi era un grande art director e un grande fotografo, per cui lui lanciava anche, produceva anche dei dischi oggi sinceramente poco vendibili, però con un'immagine fortemente contemporanea, rock. Tanto per dirvene una, insomma, il messaggio, il lancio degli Scantos era quasi quello dei Sex Pistols, cioè lui diceva, lo slogan era: gli Scantos non sanno suonare, quindi ha completamente in questa tendenza. Era un uomo che, non so, avrebbe, se avesse potuto, avrebbe incendiato la redazione di TV Sorrisi e Canzoni, per dirne una.
Esatto. Per far capire la modernità degli Scantos, citati recentissimamente quest'estate da Iggy Pop all'interno della sua trasmissione sulla BBC, quindi, insomma, no,
questo è vero.
Storia. Il problema è che lui andava a cercarsi gli artisti, la Gio Squillo andò a sentirla in un concerto. La Gio Squillo è stata la prima, diciamo, che ha inventato il primo gruppo rock punk femminile, che erano le Candegina Gang. Lui andò nel camerino e le disse: brave, volete fare un disco? Gio Squillo ha detto: sì, certo, benissimo, domani mattina siete in sala. Gio Squillo gli disse: ma io c'ho un pezzo solo. Bene, stanotte scrivetene un altro, così ne registriamo due. Il mattino dopo Gio Squillo era in sala. Vado a trovare oggi un discografico che ti dice una cosa del
genere. Hai voglia, grande, impossibile. Allora, Roberto, resta con noi. Marco, per celebrare la Cramps, insomma, anche musicalmente, facciamo ascoltare una canzone a questo punto che è passata alla storia anche dalla musica italiana.
Beh, sì, dai, arriva Eugenio Finardi con Musica Ribelle.
Sola, ha la faccia triste e non dice una parola, tanto è sicura che nessuno capirebbe, e anche se capisse di certo la tradirebbe. E la sera in camera, prima di dormire, legge di amore e di tutte le avventure, dentro nei libri qualcun altro scrive che sogna la notte, ma che di giorno poi non vive. E ascolta la sua cara a radio per sentire un po' di buon senso, la voce piena di calore e le strofe languide di tutti quei cantanti, con le facce da bambini e con i loro cuori infranti. Ma da qualche tempo è difficile scappare, c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare, dolce ma forte e non ti molla mai, è un'onda che cresce e ti segue ovunque va. È la musica, musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti entra nel sogna di andare in California, o le porte del cosmo che stanno su in Germania. Dice qua da noi in fondo la musica non è male, quello che non reggo sono solo le parole, ma poi le ritrova ogni volta che va fuori, dentro ai manifesti ho scritte sopra i muri. Ed è la musica ribelle, che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle, che ti dice d'uscire, che ti urla di cambiare, di mollare le menate e di metterti a lottare.
Ribelle, Eugenio Finardi qui su Radio Rock alle 9:21, in collegamento Marco Biondi, Roberto Manfredi. Ma Marco, abbiamo in collegamento anche un altro ospite questa mattina, non ci facciamo mancare veramente nulla. Marco,
personaggio pazzesco, mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo, mi ti sentite? Sentiamo, vai,
ok, perfetto. Sì, no, un personaggio pazzesco che è Lucio, detto anche Violino Fabbri. Lucio Fabbri, storia della musica italiana, del rock, ma non solo. Ciao Lucio.
Ciao Lucio.
Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno, benvenuto su Radio Rock. Per noi è una grande emozione averti qua, perché tu ci hai accompagnato comunque nelle nostre giornate, nella nostra musica, da tantissimi anni. Ecco, noi siamo qua oggi con te perché anche tu sei stato parte importante della Cramps.
Beh, io adesso ho ascoltato con grande piacere questo brano in cui io suonavo il... magari uno ascolta il brano non lo sa, cioè il pianoforte, insomma, ho collaborato, esatto, attivamente alla realizzazione di questo, che secondo me è uno dei brani più significativi proprio della musica rock in Italia.
Ecco, c'è da dire una cosa, Lucio, è che fra l'altro questo brano sta su un album di Gino Finardi che si chiama Sugo, che tu hai coprodotto anche.
Sì, sì, ho coprodotto diversi brani in questo disco, fra cui anche la radio, quindi approfittiamo, visto che siamo in radio.
Esatto.
Diamo questa cosa perché abbiamo scritto insieme questo brano, che era assolutamente, come dire, innovativo per l'epoca, insomma.
Oh, Lucio, abbiamo detto, in questa mattina stiamo ripercorrendo anche insieme a Roberto Manfredi, insomma, un po' 50 anni di musica, un po' così a sprazzi, ecco, frammentari, perché chiaramente percorrere in maniera unitaria sarebbe impossibile in solo un'ora di trasmissione. La produzione musicale, dagli inizi della Cramps fino ai giorni d'oggi, tu ti sei occupato anche, insomma, di produrre i Maneskin, quindi parliamo di la strettissima attualità. Com'è cambiata?
E beh, com'è cambiata? La musica nel frattempo è cambiata perché la tecnologia soprattutto è cambiata, il modo di registrare, perché un conto è il live, dal vivo si suona e quindi lì bisogna essere, come dire, all'altezza. Questo brano che abbiamo appena sentito, Musiche Ribelle, fra l'altro utilizza la stessa tecnica che hanno utilizzato i Maneskin per realizzare Begging. Nonostante i 50 anni e mezzo di tutta computerizzata, realizzata con varie tecniche, sfruttando al massimo la tecnologia, tutto quanto, io infatti sentendolo ho pensato, ma che bello, era tutto dal vivo, cioè Musica Ribelle è stata registrata dal vivo in una botta unica, in un unico take. E questa è una cosa che poi negli anni si è molto persa, perché si è entrati in un, come dire, in un'ottica di registrazione un pochino più, come dire, diciamo più sofisticata, ecco. Però è bello sentire quando una cosa è registrata dal vivo, eh? È bellissimo.
Ma voi vi rendevate conto, Lucio, mentre realizzavate determinate cose nella vostra carriera, nella tua carriera, mentre registravate Sugo o mentre tu collaboravi con altri personaggi come Alberto Camerini, per esempio, la PFM, Fabrizio De André. Ti rendevi conto di quello che stavate facendo realmente e che stavate, avrebbe potuto passare alla storia magari?
Beh, sinceramente no. tu fai una cosa, beh, poi parliamo proprio dei miei esordi, io ero giovanissimo, stiamo parlando della metà degli anni 70, e tu cosa fai? Ti presenti con i tuoi strumenti, io nel mio caso con il violino, e cosa c'è da fare? Suonare, benissimo, suoniamo, e non ti preoccupi né di quanto ti pagheranno, se ti pagheranno, diciamo se questa cosa poi verrà pubblicata, è già tanto pensare che venga pubblicata, figurati immaginare di passare alla storia. Tu fai le cose come le fanno tutti, no? Come qualsiasi persona fa il proprio lavoro, lo fa nella maniera più, come dire, al massimo delle proprie possibilità. Come musicista per forza deve sempre spingere al massimo, non è che puoi andare lì e dire ma sì, faccio due note, no, tu fai e come, certo. E pensi a quello, certo. Poi è molto bello sentire persone come voi che magari ancora oggi apprezzano tutto questo, sicuramente, ma certo. Né allora né oggi per me parliamo di essere passati alla storia, ognuno ha fatto la sua parte, ecco, mettiamola così.
E l'avete fatta bene. Noi adesso andiamo, fra l'altro,
noi ci siamo molto divertiti, quello sicuramente.
Oh, una cosa che volevo chiederti rapidissimamente, Lucio, è che l'impressione è proprio questa, cioè che comunque si trattava di quelli che oggi vengono considerati mostri sacri della musica, di grandissimi musicisti che però avevano anche tanta voglia di non prendersi troppo sul serio, rispetto magari, non so se magari un'impressione che oggi forse con tante figure intermedie che esistono tra il musicista e il proprio pubblico e la musica, però l'impressione è proprio che si prendessero anche molto poco sul serio i musicisti dell'epoca.
Ma questo non te lo so dire. Sicuramente c'era una grande voglia di fare, e la cosa di cui effettivamente eravamo, come dire, orgogliosi era di essere diversi, sì, da tutto quello che succedeva in Italia, parliamo, nella musica italiana. Perché noi facevamo veramente quello che ci piaceva fare e non c'erano condizionamenti di carattere, come dire, commerciale, si diceva così all'epoca, no? Quindi non ci si rendeva conto. Poi ovviamente anche la nostra musica era commerciale, per forza veniva comunque messa in vendita, e meno male, perché se no, se fosse rimasta chiusa in cantina sarebbe stato veramente uno spreco.
Però c'è una cosa, se vai, posso Roberto, dire, raccontare un piccolo aneddoto. Durante le riprese di Cuffin su Gianni Sassi che sto facendo, Alberto Camerini mi ha detto: una volta vado in un teatro a Milano, arriva una comune hippie, capelli lunghi, incensi, tappeti, e fra di loro c'era un giovanissimo ragazzo che suonava il violino, il pianoforte, la chitarra e cantava come George Harrison, era Lucio Fabbri. E io gli dissi: cavolo, vieni con noi nel gruppo. Nel gruppo c'erano Finardi, c'era Claudio Rocchi, Donatella Bardi, c'era il mondo. Cioè, quindi il bello di quell'epoca, che i musicisti erano quelli e suonavano insieme, si trovavano il lavoro tra di loro, c'era Walter Calloni, c'era. Quindi c'era un gruppo che lavorava sempre insieme. Camerini faceva il disco con Finardi, Lucio lo chiamavano chiunque, da PFM, quindi il bello è che i musicisti si trovavano anche il lavoro tra di loro, cioè cosa che oggi accade molto raramente, perché ognuno guarda il proprio mulino.
Beh, diciamo, dipende anche in che ambito. Io credo che nell'ambito del rock i musicisti continuino a cercarsi tra di loro e come dire, no,
ci sono i featuring, però sono cose un po'. Cioè, non è che capita di fare 4-5 dischi insieme, tutti insieme. Allora capitava, no? Almeno nella Cramps era così.
Sì, sì, all'epoca era un momento veramente magico. Probabilmente anche il destino, uno si ritrova nei vari incontri che fa nella propria vita, come tutti nella nostra vita incontriamo persone. E all'epoca incontravamo forse le persone giuste per arrivare a realizzare quelle bellissime cose che abbiamo fatto, ecco.
Oh, Roberto Manfredi ha citato Alberto Camerini, per quanto riguarda, sarà anche presente insieme chiaramente a Lucio Fabbri, che ringraziamo nella serata del 6 aprile 2023 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Marco, nel salutare e ringraziare Lucio Fabbri, guarda caso, insomma, abbiamo citato Camerini, che è proprio il prossimo artista.
Esatto, esatto. Alberto Camerini, qua siamo agli inizi. Molti l'hanno conosciuto negli anni Ottanta con un'altra fase di Alberto Camerini, ma qui siamo agli inizi, quando lui faceva gli album per la Cramps, quando ha esordito per la Cramps Records, e questa è una canzone chiamata Pane Quotidiano.
Se penso all'allegria che mi dà un'amica mia, con i suoi vestiti bianchi, i suoi sorrisi colorati, quando dice di volere un corpo bello, equilibrato, mangia solo il cibo naturale, con amore cucinato. Ma se cerchi di andare al di là dei suoi vestiti, fiori e seta, dei suoi giochi, dei suoi soldi per l'equilibrio del pianeta, lei si alza sorridendo, dice ciao e poi va via, dicendo scusa, ognuno ha il suo karma, in fondo non è colpa mia. Insalata di riso, bianco come il sorriso, che la crema del latte dallo yogurt di frutta, bianca come la chiara dell'uovo sbattuto, come la panna montata con lo zucchero sopra, come il fior di farina che lei ha in cucina, bianca come lo yogurt anche se non fa rima, bianca come dovrebbe essere la sua coscienza, che si scioglie come il pane puro ogni mattina. C'è chi ha il pane dolce, la sua fetta di torta, c'è chi il pane lo ruba, il pane cresce di prezzo, c'è chi lo lavora, c'è chi fa fatica, c'è il sapore amaro del suo pane quotidiano. Un amico mio, un compagno, un bravo rivoluzionario, tipo serio, intelligente e preparato, troppo preso dai problemi della crisi dello Stato, di se stesso e del suo corpo, sembrava essersi scordato, ma il fegato dimostra ogni giorno quel contrasto fra i suoi nervi tesi e quel sorriso suo mai rilassato, quel veleno che non ha ben digerito dopo il pasto, ma il colore del suo viso che sembra essersi ingiallito. Uova plastificate, liofilizzate, gente mineralizzata, biodegradata, carne scatolata, gelatinizzata, deproteinizzata, supermarketizzata, mangia verde artificiale devitalizzato, clorofilizzato, superindustrializzato, frutta sciroppata, supercolorata, dolce gomma artificiale, bilancia, sbilanciata. C'è chi il pane dolce, la sua fetta di torta, c'è chi il pane lo ruba, il pane cresce di prezzo, c'è chi lo lavora, c'è chi fa fatica, c'è il sapore a mano del suo pane quotidiano. Io se mangio, quando mangio, se sono solo con me stesso, garantito che non sono un bravo cuoco, ma fa lo stesso, ce la metto tutta mai, in cucina sai non sempre basta, poi finisce che non vado quasi mai oltre la pasta, certo che in ogni caso devo fare economia. E che a volte se sei solo poi ti accorgi che l'appetito se ne va via. È molto meglio cucinare, l'ho scoperto in compagnia. Pronto in tavola è qualcuno per capirne la magia. Ma da quando vivo solo dimenticato, gli stufati succulenti, le patate al forno, i risotti, le scalope, la verdura intorno, le ricette di torta appena pasticciate, i patè di fegato, salmone rosso, lo champagne aragosto, il ricco caviale, non ricordo nemmeno che sapore hanno, forse ho dimenticato come si fa a mangiare. C'è il pane dolce, la sua fetta di torta, c'è chi il pane lo ruba, pane cresce di prezzo, c'è chi lo lavora, c'è chi fa fatica, c'è il sapore amaro del suo pane quotidiano.
Radio Rock Podcast.
E allora rientriamo in diretta alle 9.42 qui su, su Radio Rock. Marco Muscarà ancora con voi in collegamento. Facciamo un check dei collegamenti. Marco Biondi, ci sei?
Ci sono, mi senti?
Ti sento molto bene. Roberto Manfredi.
Sì, sono qua.
Presenti. E allora, insomma, abbiamo in collegamento anche insieme a noi, e ci fa molto piacere, l'abbiamo annunciata fino a pochi secondi fa, anche Gio Squillo. Ciao Gio, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Benvenuta a Radio Rock.
Buongiorno Gio.
Rock forever.
Finalmente una donna. Finalmente una donna.
E che donna, devo dire.
Saluto tanto, con un abbraccio a tutti gli amici, che mi fa sempre piacere vedere e sentire.
Allora, Gio, Roberto ci stava raccontando qualche minuto fa di come è nata la tua collaborazione con la Cramps Records e, correggimi se sbaglio, Roberto, stavi dicendo che nel giro di una notte, praticamente con un pezzo, gli è stato detto: guarda, ci serve un altro pezzo urgentemente, fallo subito e domani andiamo a registrare.
Sì, esatto, fu Gianni Sassi a... a dirlo direttamente da Squillo, dopo aver sentito, se non sbaglio, Sono cattiva, correggimi Gio se sbaglio.
No, esattamente così, perché io avevo...
Gio?
Abbiamo un attimo... Gio?
Abbiamo perso un attimo Gio.
Vediamo di recuperarlo un attimo.
Sì, 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 assolutamente. Okay. Dicevo, tempi diversi però come, come questioni, no? Perché effettivamente, insomma, erano momenti nel quale c'era un rapporto differente e c'era anche questa voglia, Roberto, di sperimentare molto di più, di lanciarsi, di provare, di divertirsi con la musica.
Ma assolutamente sì, infatti, guarda, Patrizio Fariselli degli Area, per esempio, mi raccontava che mentre tutti i gruppi prog guardavano all'Inghilterra, quindi al nord dell'Europa piuttosto che agli Stati Uniti, gli Area si sono rivolti completamente da un'altra parte, hanno guardato d'Oriente, hanno guardato la musica balcanica, al sud, lo stesso faceva Napoli Centrale, insomma, quindi c'era un miscuglio di interessi notevole, quindi andare in controtendenza pagava, nel senso che poi, giustamente tu hai detto, prima Marco diceva avanti la coscienza di andare, di passare alla storia, sicuramente no, però poi è successo, perché non a caso la Sony sta ristampando tutto il catalogo della Cramps adesso.
Oh, e le Candeggina Girl, no,
sono più di 60 vinili, mica scherzi,
mica pochi.
Oh, e le Candeggina sicuramente, Gio Squillo, che abbiamo recuperato, andavano molto in controtendenza.
Ma sai, guarda, il rock, devo dire, la musica che abbiamo scelto con dell'anima, non è mai stata una musica commerciale, cioè non è mai stata una musica che ha abbracciato, come dire, il successo, la popolarità, è sempre stata una musica che andava un po' a coprire quel vuoto anche culturale, no? di esigenze sociali, e quindi ha espresso l'altra parte dell'umanità. Spesso si diventava cantanti per raccontare le proprie storie, che erano storie di insoddisfazione della società, della realtà. Quindi il rock è stato dirompente, mi ricordo che una delle prime cose che io ho fatto in televisione, il rock sciocca la mamma, cioè ti distrugge un po' il sistema, no? Quindi fa arrabbiare tante persone, e quindi così è stato. Candeggina Gang, eravamo pericolose, nocive, velenose, sbiancanti, e per quello piacevamo, non sapevamo suonare, però eravamo fighissime.
Ce ne ascoltiamo.
Era tutto molto, molto punk. Ascoltiamo, Gio, abbiamo preparato per farti ascoltare un estratto da Sono Cattiva, che è stato il 45 giri, il lato A del 45 che avete fatto con la Cramps. Che anno era, ti ricordi? 78 può essere?
No, era 79, dicembre del
79.
In realtà abbiamo inciso proprio quei giorni lì, quindi dicembre 79, gli ultimi giorni di dicembre, e infatti la catena, la collana si chiamava Rock 80 proprio.
Rock 80. E allora ascoltiamo un pezzo di Candeggina Gang con Sono Cattiva.
Punk italiano, Gio, a proposito delle Candeggina Gang, leggevo, erano quattro teppistelle milanesi che picchiavano senza troppa tecnica sugli strumenti urlando tutta la loro noia, e scusate se è poco, ti rivedi un po' in questa descrizione?
Assolutamente sì, ricordiamo che poi dopo Michael Jackson mi ha copiato la nostra, ovviamente con altri introiti, però era proprio pura ribellione, e soprattutto non era soltanto musicale, ma era proprio sociale, cioè abbiamo riscritto il ruolo della donna anche nella musica, del femminile. Cioè, prima erano altri che scrivevano canzoni per le donne, noi con pochi accordi abbiamo scritto, io ho scritto 4 canzoni: Violentami, Violentami, Sono Cattiva, Orrore, Orrore, Paranoia, poi ho scritto anche Africa. Erano 4 accordi veramente, quindi l'importante io credo oggi è riaffermare anche una voce, cioè un contenuto. Oggi vediamo che è tutto fatto molto bene, però dentro l'essenza manca, mi manca, non lo so, mi manca qualcosa, mi manca l'emozione, mi manca il pathos, tutto fatto molto molto bene.
Marco Biondi per Jazz Squillo.
Tra l'altro hai appena collaborato con le Bambole di Pezza, che sono una band femminile fantastica secondo me, e bravo, hai fatto una collaborazione con loro per un pezzo che si chiama Non Sei Sola, che tratta un argomento importante, fra l'altro, Gio, vuoi dirlo tu?
Sì, guarda, Non Più Sola, perché contro la violenza sulle donne, sai che io sono da tantissimi anni che ho lavorato da quando ho scritto Violentami, Violentami piccolo dagli anni 80 per le donne, poi scrivendo ancora Siamo Donne, scrivendo La Vita è Femmina, tante canzoni, però ho poi creato un'installazione artistica che è diventata anche una Hollus, un'associazione, si chiama Wall of Dolls, contro il muro delle bambole contro la violenza sulle donne, e da lì abbiamo fatto tantissime iniziative con documentari, con aiuti concreti alle donne che hanno bisogno, e sono mie sorelline che sono uscite dal femminicidio vivendo atrocità. Beh, insomma, con loro mi hanno coinvolto, si chiamano Bambole di Pezza, per cui siamo sempre molto vicine e sono fortissime, hanno scritto questa canzone molto molto bella, molto tosta, proprio uscita il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e quindi il raccolto, il devoluto andrà poi alle donne vittime di violenza, quindi bisogna sempre agire, la musica ha sempre questa, secondo me, anche questa forza potente di entrare per cambiare, per scavalcare gli stereotipi e cercare di riportare un po' di giustizia, un po' di equità anche nel mondo, anche nei sentimenti, nell'amore. Non sono solo canzonette, quello che mi hanno insegnato poi i grandi maestri come Demetrio, mi hanno insegnato che tutta la sperimentazione vocale, tutto quello che viene della musica ha un potere e una potenza enorme, e questo l'ha dimostrato anche quando abbiamo costruito quell'evento straordinario che doveva servire per Demetrio Stratos, e poi purtroppo è stata la sua celebrazione della sua vita. Purtroppo noi dimentichiamo spesso, e secondo me con la musica riusciamo a tenere a bada i nostri percorsi, la nostra storia, le nostre cose importanti, le nostre cose belle.
Gio, grazie mille intanto per essere stata con noi, mi sembra il modo migliore per lanciare la canzone Non Sei Sola che hai lanciato e composto insieme alle Bambole di Pezza. Noi ti ringraziamo, dando appuntamento sempre anche per quanto riguarda te al 6 aprile 2023, insomma questa serata di cui stiamo parlando questa mattina al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, proprio per
ecco,
i 50
ricordiamo
anni.
Marco, una cosa importante, che i biglietti sono già in vendita oltretutto.
Esattamente, esattamente.
Sarà grazie, una serata pazzesca, imperdibile credo.
Grazie mille Gio per averci fatto compagnia. Grazie, questa Gio. Mattina
una volta ero Laura, ho preso la laurea, la vita allora mi sembrava candida, mi fidavo di tutte le persone, di chi mi sorrideva sempre al bancone, fiducia piena, chi diceva di amarmi ma non lo dimostrava, e mi sentivo sola. Yeah.
3899-106-600 Marco Biondi e Roberto Manfredi ci scrivono che poi il pezzo di Musica Ribelle mi sembra arduo anche dal punto di vista fisico da suonare per il bassista e il batterista.
A volte pensi a delle canzoni ti arrivano molto semplici, no? I Beatles insegnano in questo caso fin dall'epoca, e ti sembrano canzoni molto semplici, invece da suonare poi hanno una grossa difficoltà, giusto Roberto?
Sì, anche perché poi voglio dire, il pezzo non era mai uguale. Io mi ricordo, il primo album che ho prodotto era il disco live del Parco Lambro nel 76, che è il primo disco registrato su uno studio mobile italiano live. E per esempio la versione di Musica Ribelle lì è completamente diversa da quella del disco, è molto più aggressiva, ci sono dei quasi delle parti addirittura funky, con percussioni, perché poi insomma si era molto curiosi. Finardi aveva fatto il DJ in America come voi, lavorava in radio come voi, e fu il primo a portare in Italia dischi di Weather Report piuttosto che di Bob Marley, che faceva ascoltare a Lucio Battisti. Per cui sai, c'era una cultura musicale molto profonda, anche di ascolto, c'erano bravi musicisti, ma si imparava a suonare ascoltando il più possibile musiche diverse. Non c'era una dipendenza di genere, ecco, oggi c'è la trap, c'è l'hip hop, eccetera, eccetera. Allora era molto mischiato il tutto, insomma, non c'erano paraocchi o paraorecchi. È importante dirlo, sì.
Sulle Candeggina Gang.
Sì, è vero, perché è quello che fa la differenza fra oggi e all'epoca, negli anni passati, insomma, no? Nel rock si mettevano comunque anche i grandi cantautori, si metteva il jazz, si metteva la fusion, era un grande scatolone dove c'era dentro tutta la nostra musica preferita, fondamentalmente.
Sì, anche perché poi c'è la registrazione, cioè io chiamai Walter Calloni, Patrick Zivas, Franco Mussida a fare un album di Paolo Conte, ad esempio, capisci? Perché c'erano anche degli incroci generazionali molto bizzarri e strani, e quindi i musicisti sapevano suonare tutto, per cui c'era curiosità, ecco, c'era molta apertura mentale.
Oh, ci scrivono anche, c'è chi dice che in Italia non abbiamo avuto una scena punk ascoltando le Candeggina Gang, invece insomma c'è stata,
e come?
Oh,
ma c'è ancora anche oggi, diciamolo, tra l'altro.
Italiani.
Esatto.
Oh, Roberto, noi siamo in chiusura, il tempo è veramente volato in quest'ora e ti ringraziamo per questo. Vogliamo ricordare un'ultima volta, insomma, in chiusura l'evento del 6 aprile?
Sì, allora il concerto si terrà al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, che è un teatro da 1300 posti, bellissimo, completamente ristrutturato con un'acustica perfetta. Si terrà il 6 aprile 2023. Le prevendite sono già aperte su Ticket One o presso il Teatro Giorgio Gaber Lirico di Milano. Si può andare in pianta, scegliere il posto. Devo dire che i prezzi sono anche contenuti rispetto ai concerti di oggi fatti ai forum piuttosto che negli stadi, perché il biglietto più basso è 39 euro compreso i diritti di prevendite, quello più alto è 55, però capisci che stare in poltrona in un teatro bellissimo in prima fila o su un palchetto a sentire 2 ore e mezza di concerto, così avercene.
Sì, non è male, non è male, con un'acustica quindi, di un certo tipo, ricordiamo che negli
perfetta,
stadi insomma,
perché poi vogliamo riportare molto il mondo proprio di attenzione musicale, quindi non useremo LED, non useremo effetti speciali, saranno delle belle luci sicuramente, ma ci saranno delle sorprese, perché poi non è finita qui, perché c'è gente che mi sta chiamando che vuole suonare di più. Adesso io non possiamo fare un festival, già abbiamo 2 ore e mezza di scaletta, però forse una sorpresa su Demetrio Stratos penso di inserirla, vedremo.
Con questi puntini di sospensione, noi ti ringraziamo Roberto Manfredi, insomma, per averci tenuto compagnia tutta l'ora questa mattina. Ci vediamo chiaramente il 6 aprile 2023 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Grazie mille.
Grazie a voi, un abbraccio e lunga vita al rock. Grazie.
Grazie mille, Roberto. Marco, noi, Roberto. Marco, sì, noi ci salutiamo con un'altra canzone, insomma, che nasce proprio da quegli anni e ha il marchio Cramps Record.
Sì, per dire, chiudiamo in bellezza con un gruppo che poi era il gruppo di Demetriotos e con una band che oggi andrebbe ascoltata molto di più di quanto non si sta facendo, perché gli Area secondo me sono un gruppo che ha dato tanto al rock italiano, ha dato tanto alla musica italiana, ha dato tanto al jazz, al fusion, al prog italiano, insomma sono una commistione di generi nella loro musica, c'è un insieme di generi che fa veramente, è veramente incredibile. Chiudiamo con Luglio, Agosto, Settembre Nero, che è un classico degli Area. Mi sembra che con questo brano chiudiamo in bellezza questa grande mattinata su Radio Rock.
Grazie mille Marco Biondi, a lunedì prossimo.
Ciao.
Ciao.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già. Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.